Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Tregua tra Israele e Libano. Sotto la guida degli Stati Uniti i due paesi hanno concordato un cessate il fuoco di 10 giorni che comincerà in serata. Intanto l'esercito israeliano continua ad attaccare il sud del paese. Almeno 5 vittime nelle ultime ore, secondo la stampa locale. Intanto in Italia si discute l'ultimo decreto sicurezza già in vigore che dovrà diventare legge. Le opposizioni fanno ostruzionismo con 1000 emendamenti per arrivare alla scadenza del 25 aprile. Mentre un fronte comune di sindacati e imprese ha contestato il decreto sui salari dei lavoratori. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Tra meno di mezz'ora entrerà in vigore un cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e il governo libanese. L'estensione della tregua anche al Libano era una condizione imposta da Teheran per proseguire le trattative con gli Stati Uniti riguardo al conflitto in Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo dato nel tardo pomeriggio, l'esercito israeliano ha continuato ad attaccare il paese. In serata un attacco di droni ha ucciso 2 persone, secondo l'agenzia di stampa libanese, e sono stati lanciati attacchi anche contro diverse città e un campo profughi nel sud del paese. 3 le vittime. Netanyahu ha ribadito che Hezbollah deve essere smantellato. La forza paramilitare libanese non è stata coinvolta nelle trattative e non si sa ancora se accetterà la decisione del cessate il fuoco. Ascoltiamo Luigi Toninelli, ricercatore dell'ISPI.
Sicuramente è una mossa di per sé, una tattica che spariglia un po' le carte e mette pressione a Hezbollah, che si diceva non essere disposto a negoziare sotto il fuoco e che chiedeva un cessate il fuoco prima di qualunque altro tipo di dialogo possibile e immaginabile. Quindi sicuramente è una mossa intelligente che al momento mette in difficoltà il partito di Dio, ma che di fatto difficilmente si concretizzerà in qualcosa di effettivo nel prossimo periodo. Questo perché Hezbollah da parte sua vede ancora dei territori occupati nel sud del Libano che legittimano la sua resistenza nei confronti di Israele, e quindi fin tanto che Israele manterrà una presenza militare in Libano, ecco, difficile immaginare che possa esserci un accordo e che Hezbollah possa decidere di negoziare.
Anche nel pomeriggio ci sono stati intensi attacchi da parte israeliana nel sud del Libano. È stato distrutto l'ultimo ponte ancora in funzione sul fiume Litani. Il paese è spaccato in due e circa 150.000 civili vivono ora in un'area completamente isolata anche dagli aiuti umanitari. Il cessate il fuoco in Libano, l'abbiamo detto, era una delle condizioni di Teheran per la prosecuzione dei negoziati, ma non era certo l'unico scoglio per il raggiungimento di un accordo. Che cosa dobbiamo dunque aspettarci nei prossimi giorni? Lo abbiamo chiesto a Nima Baeli, analista geopolitico.
Quello che noi vedremo forse allo scadere appunto di queste 2 settimane è un tentativo di trovare un punto di mediazione fra le posizioni ufficialmente massimaliste dei 15 punti proposti dagli statunitensi rispetto ai 10 punti proposti dagli iraniani.
Ma gli iraniani cosa potrebbero concedere?
Gli iraniani sicuramente potrebbero concedere sull'arricchimento, come si è visto, come è uscito da fonti aperte. Gli americani proponevano un intervallo di una 20 anni del programma di arricchimento iraniano, mentre Teheran si era posta disponibile a fare un intervallo di 5 anni. Quindi questo potrebbe essere un elemento negoziabile o aggiustabile.
Basterebbe questo, secondo lei, un accordo sull'arricchimento per permettere a Trump di avere poter dire di aver vinto la guerra?
La questione fondamentale è che a questo punto non basterebbe a nessuna delle due parti per certi versi, perché comunque gli stessi iraniani concederebbero dei limiti al loro arricchimento in cambio, per esempio, della revoca delle sanzioni.
Quante probabilità ci sono che si torni al conflitto sul campo?
Tutte e due le parti si sono indebolite in questo conflitto, tutte e due le parti però possono in qualche forma portare delle conquiste, per cui io vedo più possibile la ricerca comunque di un negoziato.
In Ucraina poche ore fa c'è stato uno dei più massicci attacchi russi contro la popolazione civile dall'inizio dell'anno. Il maggior numero di vittime, almeno 9 secondo le autorità, si concentra nella città di Odessa, colpita anche Kiev, che non veniva bombardata da oltre un mese. Come arriva la popolazione ucraina a questo momento? Lo abbiamo chiesto a Piero Meda di WeWorld a Kiev.
In questo momento, dopo 4 anni dall'invasione e dal 2014, l'inizio della guerra, la popolazione ha perso fiducia nei vari trattati, nella parte, diciamo, un po' internazionale, istituzionale. Quello che sta succedendo nel Middle East ha un po' tolto un po' di speranze per avere degli accordi in maniera veloce sull'Ucraina, perché l'attenzione mediatica e anche dei donatori, dei partner ucraini, si è ridotta notevolmente. La gente, cioè, c'ha sempre la speranza che prima o poi finisca, però gli ucraini vogliono che finisca con la vittoria, quindi finisca con i loro territori liberi e le persone che sono rimaste bloccate nella parte dei territori occupati possa tornare in libertà. Sicuramente gli attacchi fanno sempre più scalpore, fanno parlare di questo conflitto, però le necessità non si sono ridotte. Anche se il freddo di gennaio e febbraio, che è stato l'inverno più rigido degli ultimi 10 anni, è stato molto forte, se ne è parlato anche poco a livello mediatico. Ora inizia la primavera, però i bisogni continuano. Nelle zone del fronte si è ripresa a combattere nella parte terrestre, gli attacchi combinati di droni e missili come quello di stanotte continuano in maniera diversa e soprattutto vengono comunicati in maniera diversa. I bambini continuano ad avere lo zaino per andare nei rifugi antiaereo e non lo zaino di scuola vicino al letto.
Al Senato, in Italia, invece, in queste ore, si discute in aula sull'ennesimo decreto sicurezza, quello che contiene norme come il fermo preventivo in vista delle manifestazioni. Il testo deve essere convertito in legge entro il 25 aprile e deve essere approvato entro allora anche alla Camera per non decadere. Al Senato le opposizioni hanno presentato circa 1.000 emendamenti per fare ostruzionismo. Ascoltiamo il servizio da Roma di Anna Bredice.
Una maratona per arrivare domattina al voto al Senato, macinando 1.000 emendamenti, non potendo porre la questione di fiducia, non perché il governo ha aperto il confronto con l'opposizione. Il decreto sicurezza non rientra infatti tra i temi del nuovo presunto corso meloniano post-referendum, ammesso che esista. La fiducia non viene posta perché il provvedimento arriva in aula senza relatore, nessun accordo sugli emendamenti, soprattutto quelli della maggioranza, perché alla Lega, ad esempio, non basta la stretta già contenuta nelle norme, voleva di più, come ad esempio le procedure veloci di sfratto per occupazioni anche per le seconde case. Il Senato va veloce nel bocciare gli emendamenti dell'opposizione e quando questa spiega i motivi del dissenso si capisce fino a che punto un semplice decreto rischia di incidere su tanti altri aspetti della legislazione. È il caso della parte che riguarda lo spaccio di stupefacenti oppure le operazioni sotto copertura nelle carceri contro lo spaccio e la detenzione, temi che hanno a che fare anche con le norme sul contrasto e la prevenzione delle tossicodipendenze, oppure come mai Maiorino dei 5 Stelle rivela pene molto più alte previste se 3 persone rapinano un bancomat rispetto a 3 persone che molestano una donna. Un provvedimento che ha come aspetto centrale il fermo preventivo di 12 ore, un punto che il CSM ieri in un parere non vincolante ha criticato perché viola la libertà del singolo cittadino, ma di un parere non vincolante la maggioranza sembra non farne niente, va avanti come se niente fosse. La prossima settimana il decreto dovrà essere approvato in tempi altrettanto veloci alla Camera e poi, come prevedono le posizioni, finirà sotto le lenti della Corte Costituzionale, che potrebbe sollevare forti obiezioni. Linea allo studio.
il colpo di scena nella battaglia per la guida del Monte dei Paschi. A sorpresa, ieri è stato designato amministratore delegato Luigi Lovaglio, estromesso in precedenza dal CDA, dalla cordata legata a Francesco Caltagirone, che, sponsorizzato dal governo, cercava di mettere le mani sul gruppo bancario. A scaricare Caltagirone, il suo alleato storico, il gruppo Delfin, che all'ultimo ha deciso di votare la lista di Lovaglio. Alla base della decisione un mix di ragioni finanziarie e politiche. Caltagirone era appunto considerato vicino a Meloni e alla finanza romana. Lovaglio invece vicino al ministro Giorgetti e i suoi sostenitori vicini invece a gruppi finanziari del nord Italia. Ascoltiamo Vittorio Malagutti, giornalista economico di Il Domani.
È da vedere se Meloni davvero si aspettava che poi agissero in questo modo così sorprendente gli altri due, cioè Delfin e Banco BPM. Ma se, come sembra, avevano la copertura di Giorgetti, ecco che tutto si spiega. Sicuramente il messaggio è arrivato forte e chiaro, sicuramente. D'altra parte, io non mi immagino i Del Vecchio, la famiglia Del Vecchio e il Banco BPM fare un passo di questo genere sapendo di andare contro il governo. Il Banco BPM è troppo legato alla politica del nord, è stato salvato dalla politica, l'attuale gruppo dirigente è stato salvato dalla politica del nord, sicuramente non si mettono di traverso rispetto al governo, quindi hanno le parole di cui parlavo all'inizio di Meloni hanno in qualche modo fatto capire che c'era una sorta di liberi tutti, e non solo liberi tutti, ma da un settore del governo c'era un appoggio, se non esplicito, quantomeno implicito, a lasciare al suo destino Caltagirone.
E che il rapporto tra governo e mondo economico e produttivo si sia incrinato lo si vede anche da un'altra notizia di oggi, quella del cosiddetto decreto primo maggio. Dopo le prime anticipazioni sui contenuti, un fronte unico di sindacati e imprese ha contestato le norme sulla contrattazione. E il governo ha dovuto fare marcia indietro. Massimo Alberti.
Il decreto primo maggio è quello dove ogni anno il governo si ricorda che esistono anche i lavoratori, qualche norma spot di cui presto ci si dimentica. Quest'anno la strada si è già complicata, il governo avrebbe dovuto recepire la delega sui salari, quella nata per stroncare il salario minimo, solo che nel frattempo non è stato fatto nulla, nemmeno sull'altra parte della delega, quella sulla rappresentanza che doveva cercare di limitare i contratti pirata, tema sentito che già aveva visto uno scontro plateale con le imprese al tavolo sulle PMI, dove il governo aveva invitato associazioni datoriali non rappresentative, appunto, firmatarie di contratti pirata. Il sottosegretario Durigon nell'intervista ha presentato un piano che andava nella direzione opposta, salvare anche quei contratti firmati da sindacati di comodo per abbassare il costo del lavoro. Il problema è che Durigon è l'ex segretario proprio di uno di quei sindacati, l'UGL, firmatari di contratti come quello dei rider che i tribunali ritengono assimilabile a pirata. I sindacati vedono la lesione dei diritti dei lavoratori, le imprese a concorrenza sleale, e così UIL, CGL, stavolta pure la CISL che ha preso le distanze. Confindustria, Confcommercio hanno apertamente chiesto al governo di fermarsi in attesa di un accordo tra le parti. Altro segno forse che l'aria sta cambiando e tanti stanno scendendo dal carro. Nel merito, nel decreto resta poco: rinnovo di alcuni sussidi alle imprese per assumere giovani e donne, che visti i dati si stanno rivelando inefficaci, nulla sul lavoro povero, forse qualcosa sui rider. Dopo il commissariamento di Deliveroo e Glovo, il timore è che le norme fatte per non far scappare le imprese, dicono le indiscrezioni, possano entrare a gamba tesa sulle inchieste sulla contrattazione in corso per portare i fattorini all'assunzione, come vorrebbe la direttiva europea che il governo deve recepire entro l'anno, peggiorando la situazione attuale.
Oggi è stata una giornata di sciopero per i giornalisti con contratto FIEG-FNSI. Il contratto di lavoro, che inquadra giornalisti della carta stampata, delle agenzie, del digitale e di radio e TV a diffusione nazionale, che è infatti scaduto da 10 anni. In nome dell'efficienza e della produttività, l'Associazione degli Editori pretende di introdurre dei nuovi contratti di flessibilità oraria e retributiva e punta a far piazza pulita di alcuni diritti acquisiti come gli scatti di anzianità e le attuali maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo. Lo sciopero durerà fino a mezzanotte. notte di oggi. Siamo in chiusura, in serata è morta a 92 anni Laura Balbo, sociologa e femminista. Oltre alla carriera accademica ha avuto diversi ruoli in politica, due volte deputata e ministra delle pari opportunità dei governi D'Alema dal 98 al 2000. Nei suoi studi ha parlato di immigrazione, clima e femminismo, anticipando il concetto di intersezionalità, che si occupa dei punti di contatto tra diverse condizioni di marginalizzazione. Così la ricorda la sociologa Chiara Saraceno, con cui ha collaborato.
Quello che è importante di lei è che era una sociologa curiosissima, molto attenta a quello che stava cambiando in giro, non solo per l'Italia, ma per il mondo. Quindi si è occupata della famiglia, della condizione femminile, ma anche di problemi ambientali. È una delle prime che ha cominciato a occuparsi di immigrazione. Era davvero non sistematica, ma una che coglieva anche i movimenti sotterranei, le cose che alcuni non vedevano ancora. Oggi si parla tanto di approcci plurali, eccetera, ma la multidimensionalità dei fenomeni sociali lo praticava già molto molto prima che questo concetto fosse inventato. I primi anni del femminismo, quando il femminismo ha cominciato a entrare anche nelle università, a coinvolgere o docenti, ricercatrici giovani, spesso precarie dell'università, portavano dentro lo sguardo e anche la denuncia femminista, lei si inventò un gruppo GRIF, che era fatto non solo di persone, tutte donne, e a livelli diversi della carriera. Credo che lei ed io fossimo tra le pochissime strutturate, come si diceva, anche se non ancora al top della carriera, ma interdisciplinare.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.